Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci, un sospiro di sollievo, concessioni e ancora molti interrogativi. La Svizzera il giorno dopo l'intesa sui dazi riflette sul prezzo pagato per l'accordo con Trump. Il mondo dell'agricoltura sarà il più toccato, sentiremo la reazione di contadini e produttori di carne tra preoccupazione e la volontà di analizzare meglio i dettagli. E ci chiederemo come ne esce la Svizzera, quanto incideranno sull'export i dazi al 15% sommati a un franco sempre più forte. Nelle regi analisi di un esperto. In corso a Grenchen l'assemblea dei delegati del centro, la prima del nuovo presidente Breghi, che è stato chiaro: vogliamo il secondo seggio in governo. Il piano americano per Gaza, secondo fonti di stampa, la striscia verrebbe divisa, solo la zona sotto controllo israeliano e internazionale verrebbe ricostruita. Qualificazioni al mondiale, la Svizzera cerca di chiudere la pratica con la Svezia, si gioca alle 20:45 in uno stadio che porta bene come quello di Ginevra. Il giorno dopo l'annuncio del consigliere federale Parmelin di un'intesa nella guerra commerciale con gli Stati Uniti, la Svizzera tira un cauto sospiro di sollievo. I dazi doganali sui prodotti svizzeri passeranno dal 39 al 15% come l'Unione Europea, ma delle concessioni sono state fatte e non tutto è ancora sufficientemente chiaro. Ma cosa ha permesso di sbloccare la situazione e come sta reagendo il mondo economico e sindacale? Partiamo da qui con Aaron Guidotti.
Investimenti miliardari negli Stati Uniti e più prodotti agricoli americani sulle tavole degli svizzeri. Sono queste sostanzialmente le promesse fatte dalla Svizzera all'amministrazione Trump per vedere i dazi passare dal 39 al 15%. Dopo un periodo di incertezza e pessimismo, il mondo economico guarda l'intesa con soddisfazione, come il settore dell'orologeria, tra i più toccati dai dazi americani. È una buona notizia, ha spiegato Yves Bugman, presidente della Federazione dell'Industria Orologera Svizzera, ai colleghi di RTS. Il 15% ci garantisce una maggior sicurezza. Certo, sarebbe meglio se si uscisse da questa logica dei dazi, ma per l'industria orologera è sostenibile nella misura in cui abbiamo poca concorrenza da parte di altri paesi. Ma a che prezzo? 200 miliardi di investimenti negli Stati Uniti, di cui almeno 67 miliardi già nel 2026, in diversi settori, da quello farmaceutico ai dispositivi medici, dall'aerospaziale alla lavorazione dell'oro. Per il settore farmaceutico, finora esente da dazi, ad esempio, solo Roche e Novartis avevano già annunciato investimenti per oltre 70 miliardi di dollari e la creazione di 20.000 posti di lavoro negli Stati Uniti. L'Unione Sindacale Svizzera però non è tanto preoccupata per questi investimenti, ma per uno svantaggio concorrenziale che avrebbe in ogni caso l'export svizzero.
On connaît pas les détails concernant les entreprises qui ont déclaré des investissements aux États-Unis.
Non abbiamo i dettagli di questi investimenti, ma sappiamo che una grossa parte era già prevista, ci dice Daniel Lampart, capo economista dell'Unione Sindacale Svizzera. Non c'è quindi una delocalizzazione di investimenti fondamentali dalla Svizzera agli Stati Uniti, ma siamo comunque vigili perché c'è un aspetto problematico per gli impieghi e i salari svizzeri. È il franco forte e quindi noi ci attendiamo dalla Banca Nazionale che applichi un tasso equilibrato che non faccia aumentare la pressione sui posti di lavoro in Svizzera. Nell'intesa c'è poi l'apertura verso l'agricoltura americana. La Svizzera permetterà l'importazione di derrate alimentari non prodotte qui e concederà agli Stati Uniti, e qui si apre un contenzioso storico, di esportare senza dazi una quota di carne americana in Svizzera.
E veniamo dunque proprio a queste concessioni che fanno del settore agricolo elvetico quello che potenzialmente potrebbe pagare il prezzo più alto. Tra le concessioni fatte dalla Svizzera, infatti, per ottenere la riduzione dei dazi al 15%, c'è l'importazione di 500 tonnellate di carne di manzo, 1000 tonnellate di quella di bisonte, 1500 tonnellate di pollame contingenti esenti da dazi. Come è stata presa questa notizia dai settori direttamente toccati? Manuele Ferrari ha indagato per noi.
Le due facce della medaglia.
Grundsätzlich begrüßen wir, dass die Verhandlungen einen Schritt weiter sind.
Siamo felici che sia stato fatto un passo avanti, ci ha detto il presidente dell'Unione Svizzera dei Contadini Markus Ritter, che ha però pure aggiunto:
Die Schweizer Landwirtschaft muss wieder mit Konzessionen einen Beitrag leisten.
Il mondo agricolo elvetico è chiamato una volta in più a fare la sua parte, come già in occasione degli accordi di libero scambio con i paesi Mercosur dell'America Latina. Legati a quest'ultimi, già si riflette su possibili misure d'accompagnamento per il settore. Per quanto riguarda la situazione con gli Stati Uniti, sarà possibile esprimersi in modo più preciso quando si conosceranno i dettagli dell'accordo. Un punto è però chiaro e Ritter durante la telefonata lo ribadisce più volte. Il mondo dell'agricoltura è toccato da questi accordi e saranno necessarie discussioni a tempo debito anche in Parlamento affinché il settore venga sostenuto. Centrali saranno i dettagli, anche per quanto riguarda altri aspetti. Su una questione in particolare, la possibile introduzione dei polli disinfettati dopo la macellazione in un bagno di cloro. Questi sono attualmente proibiti in Svizzera. Informazioni a tal proposito ancora non ce ne sono, si tratta di dettagli tecnici che saranno contenuti nei vari allegati agli accordi e che sarà necessario analizzare con attenzione. Che dire invece sui volumi? Donat Schneider è direttore di Provionda, associazione mantello dell'industria della carne. L'importazione di carne è un dato di fatto, la produzione interna non basta a coprire la richiesta. Decisivi saranno i dettagli e non i numeri così come presentati. In Svizzera attualmente vengono comunicate mensilmente le quantità che possono venire importate in modo da non creare squilibri all'interno del mercato, un sistema che funziona. Se in futuro sarà possibile continuare in questo modo, non dovrebbero esserci problemi, ma per potersi esprimere con cognizione di causa è ancora troppo presto. Prima necessitiamo di maggiori informazioni anche noi per poter valutare le possibili conseguenze dell'accordo sul nostro mercato, conclude Donat Schneider.
E allora lo abbiamo sentito, sospiro di sollievo ma anche una certa prudenza nel giudizio finale degli attori economici svizzeri, perché alcune cose sono ancora da chiarire e perché comunque delle concessioni sono state fatte. Le ripetiamo ancora una volta, 200 miliardi di investimento negli Stati Uniti da parte della farmaceutica ma non solo, abolizione di barriere doganali nel settore agricolo e non solo, e in particolare una maggiore apertura all'importazione di carne americana. Allora la domanda è: la Svizzera ha pagato un prezzo troppo alto per questi intesa? Lo abbiamo chiesto poco fa a Giovanni Barone Adesi, professore emerito e già decano della Facoltà di Economia dell'Università della Svizzera Italiana. Sentiamo.
Dire di no, perché sempre i 200 miliardi dell'industria farmaceutica erano in gran parte già decisi da tempo ed erano stati anche pubblicizzati. E l'agricoltura è un settore che la Svizzera proteggeva molto gelosamente, però adesso ovviamente dovremmo aprire un po' di più, anche se non credo che saremo invasi dai prodotti americani necessariamente, perché ci sono differenze di abitudini, di gusto, e anche naturalmente i costi del trasporto incidono parecchio.
Però gli Stati Uniti nel loro comunicato, insomma, sembrano abbastanza trionfalistici, parlano di accesso senza precedenti al mercato svizzero, di investimenti elvetici che creeranno migliaia di posti di lavoro ben retribuiti negli Stati Uniti. C'è da chiedersi se questi sono investimenti, sono posti di lavoro che mancheranno alla Svizzera, quindi forse le aziende escono bene da questa intesa così come la conosciamo, ma il paese Svizzera esce altrettanto bene?
Ma deve partire dalla situazione attuale. Le aziende svizzere danno already 500.000 di posti di lavoro negli Stati Uniti e molti sono retribuiti, anche perché è difficile trovare in Svizzera e far venire in Svizzera i tecnici che servono per le produzioni più sofisticate. Ad esempio penso a tutti gli ingegneri e chimici indiani e biologi per la farmaceutica. E quindi sono anni che le aziende svizzere sono impegnate in quello. Certamente ci sarà qualcosa di addizionale, ma credo che bisogna sfoltire molto da quei 200 miliardi. E d'altra parte, per sviluppare ulteriormente quelle produzioni in Svizzera, servirebbe appunto avere la possibilità di fare venire le persone che ci servono, che spesso sono extraeuropee, quindi bisogna tener conto anche dei nostri accordi che danno la preferenza ai cittadini dei paesi dell'Unione Europea. Ebbene, è inevitabile che quindi le aziende continuano a espandersi fuori. Quello che è importante è che riescano a mantenere anche una buona salute dentro la Svizzera.
Quindi secondo lei non c'è
c'è da temere che questi investimenti, che questi posti di lavoro che verranno creati negli Stati Uniti mancheranno poi in Svizzera?
No, non credo. Ovviamente vogliamo evitare che diventi un'emorragia tale che l'occupazione svizzera inizi a risentirne, ma per adesso siamo molto lontani da quello.
C'è qualcosa quindi che la preoccupa di questa intesa annunciata ieri?
La provvisorietà soprattutto, ma quello è inevitabile. Certamente un passo molto importante nella giusta direzione e aiuterà i settori svizzeri che sono stati più colpiti, tipo la metalmeccanica. Quindi, però non credo che le nostre difficoltà siano finite.
Lei allude anche al fatto che comunque abbiamo evitato il 39%, ma dovremo far fronte a dazi del 15%, che sono molto superiori a quelli di inizio anno, e poi che c'è un franco sempre più forte. Ieri il nuovo record è un euro-dollaro debole, il che potrebbe significare dazi effettivi al 25%. Questi numeri renderanno dura la vita per l'export svizzero comunque.
Sì, sì, è possibile, è abbastanza protetto dalla sua tipologia e dal fatto che non siamo terribilmente soggetti alla concorrenza sui prezzi. Però ricordiamo che ai primi di aprile lo scivolone del dollaro, che riguarda non solo gli Stati Uniti ma tutte le valute che sono più o meno implicitamente legate al dollaro, ovvero la maggior parte del mondo, ci è costato il 12% in due giorni, e certamente quello non è cambiato. E un altro scivolone così farebbe dei danni molto permanenti, anche perché non ci sarebbero settori esenti, come nel caso dei dazi doganali. Quella è una preoccupazione molto forte, e d'altra parte c'è molta instabilità nei cambi, quindi capisco anche che la Banca Nazionale deve essere molto prudente nelle sue azioni, ma viviamo appunto in tempi complicati.
Le valutazioni di Giovanni Baroni Adesi, professore emerito di economia all'USI. Non solo dazi, la politica svizzera oggi vede il partito del centro riunito in assemblea a Grenchen, nel Canton Soletta, e da lì è arrivata in mattinata una richiesta chiara, quella di voler strappare un secondo seggio in Consiglio federale dopo le prossime elezioni federali. Sul posto per noi Gianluca Olgiati.
Sì, l'attacco al secondo seggio è il dato politico che spicca in questa assemblea, per il resto molto speditiva. Philippe Mathias Bregui, per la prima volta in veste da presidente davanti ai delegati, ha rotto gli indugi e lo ha detto chiaramente, più di quanto avesse osato fare il suo predecessore. Alle elezioni federali del 2027 il centro vuole diventare il terzo partito e ottenere, anzi riconquistare, un secondo seggio in governo. Cosa significa? Beh, significa superare il Partito Liberale Radicale, due anni fa non c'erano riusciti per pochissimo, e strappare così uno dei due seggi del PLR, rimane da capire quale. Bregui ha detto: le elezioni federali 2027 iniziano oggi e per lui si tratta di evitare una maggioranza di destra o di sinistra in governo con dei blocchi, in questo caso un blocco A4 PLR-UDC. Il consigliere nazionale vallesano tenta quindi di sfruttare l'onda di un recente sondaggio che dà il centro in leggero vantaggio sul PLR nelle preferenze degli elettori, quindi l'obiettivo è fissato. Poi nei prossimi due anni servirà anche qualche vittoria politica alle urne, servirà un tema, una rivendicazione forte che oggi forse un po' è mancata.
Grazie Gianluca Olgiati dall'Assemblea del Centro, che risentiremo questa sera. E in Ticino oggi c'è stata un'altra assemblea, quella dei Verdi Liberali, tenuta a Cadempino, e ha sancito il cambio della presidenza dopo le dimissioni di Stefano Dias, che lascia per motivi professionali ma resta nel comitato. I delegati hanno eletto Leandro De Angelis, 29 anni, già membro del comitato del partito, ha fondato e guidato sino ad oggi la sezione giovanile. L'assemblea ha preso inoltre posizione sui temi in votazione a fine mese, ha detto sì al servizio civico e no all'imposta del 50% sulle grandi eredità. Ma sentiamo il neopresidente al microfono di Romina Lara.
Leandro De Angelis, lei oggi riprende le redini del partito dei Verdi Liberali del Ticino. Un partito giovane, è giovane anche lei, un partito in progressione di consensi alle ultime cantonali. Quali sono le sue priorità?
In primo luogo trovare una soluzione per la voragine finanziaria che in seguito alle votazioni di settembre scorso si sta per creare nei conti cantonali, e per questo lanciamo oggi un gruppo di lavoro che avrà come scopo proprio quello di elaborare tutta una serie di proposte che lavorino sia sul capitolo entrate che sul capitolo uscite, per riportare in equilibrio i conti del cantone, perché attualmente siamo assolutamente fuori strada.
Per un partito piccolo però non è poi facile far sentire la propria voce.
No, è vero, sarà essenziale collaborare anche con altri partiti, questa è una forza dei Verdi Liberali, che sono un partito assolutamente aperto alla costruzione di ponti e il cantone ne ha sicuramente un urgente bisogno.
In un momento è stato sottolineato dal suo predecessore in cui la politica, secondo lui, deve darsi un po' una calmata. Condivide?
Condivido assolutamente. Secondo me condivide anche il popolo ticinese. Le votazioni di settembre è stato un voto di protesta che dovrebbe aver fatto capire a chi la politica ticinese l'ha guidata per gli ultimi 20 anni che qualcosa di grosso non sta funzionando.
Veniamo agli altri temi. Si è parlato anche di transizione energetica, di solare. La sua visione per il Ticino su questo punto qual è?
Il Ticino, secondo me, ha tutte le carte in regola per diventare il motore solare della Svizzera, quindi vedo veramente un'opportunità da cogliere.
Arriviamo, Leandro De Angelis, alle cantonali del 2027, che non sono poi così lontane. Oggi si è detto ed è stato sottolineato c'è bisogno di crescere, di allargare e mobilitare la base. Oggi avete due deputati in Gran Consiglio, alle ultime cantonali appunto siete cresciuti. Avete già un obiettivo o un qualche numero, una percentuale in testa?
Guardi, no, una percentuale non ce l'ho. Quello che posso dirle è che a livello svizzero i Verdi Liberali sono all'8%. Oggi in Ticino siamo all'1,5%. Nel Canton Zurigo addirittura sono al 13%. Io non so se il nostro obiettivo di medio termine debba essere un 8 oppure un 13, qual è il nostro potenziale, ma sono sicuro che il nostro potenziale di crescita in Ticino è ancora enorme e sono sicuro che cresceremo e lo faremo anche veloce.
Leandro De Angelis, neo presidente dei Verdi Liberali del Ticino. Siamo alla pagina estera. Gli Stati Uniti starebbero pianificando la divisione a lungo termine di Gaza in una zona verde sotto il controllo militare israeliano internazionale, dove inizierebbe la ricostruzione, e una zona rossa da lasciare invece sostanzialmente in rovina. Questa un'indiscrezione di stampa del quotidiano britannico Il Guardian, non l'unica in verità in questi giorni. Allora, per capire come valutare queste informazioni, conoscerne anche i dettagli, abbiamo in diretta con noi Michele Giorgio. Michele.
Sì, buongiorno. Come ricordavate, questa indiscrezione arriva dal Guardian, che sostiene di aver ottenuto documenti sulla pianificazione militare americana, secondo i quali, almeno nella fase iniziale, il contingente internazionale che dovrà essere formato sarà schierato nella zona controllata dall'esercito israeliano, che è il 53% del territorio di Gaza. La parte restante sarebbe di fatto sotto il controllo di Hamas ed in essa vivrebbero gli oltre 2 milioni di abitanti palestinesi tra rovine e distruzioni. Ad onor del vero, i piani americani sembrano cambiare ad un ritmo vertiginoso. Questi progetti peraltro sollevano seri dubbi sull'impegno di Washington nel trasformare il cessate il fuoco in una soluzione organica per il conflitto israelo-palestinese. Ricordiamo che la prima fase del piano Trump è ormai quasi conclusa e al momento appare lontana la seconda fase, che prevede appunto l'invio della forza internazionale di stabilità, il disarmo di Hamas, il ritiro delle truppe israeliane e l'avvio della ricostruzione.
Ecco, queste rivelazioni si accompagnano anche a un'accelerazione politica. Lunedì gli Stati Uniti presenteranno una risoluzione ONU che in sostanza rispecchia il piano Trump per Gaza, ma ricordiamolo, per passare deve essere approvato dal Consiglio di Sicurezza.
Ed infatti Washington chiede al Consiglio di Sicurezza l'approvazione della sua bozza di risoluzione, che è volta a rafforzare il piano Trump, avvertendo peraltro che in caso contrario i palestinesi potrebbero subire gravi conseguenze, come la ripresa dell'offensiva militare israeliana. Questo avvertimento è giunto mentre la Russia presentava al Consiglio la propria controproposta su Gaza. L'amministrazione Trump per questo mette in guardia da quelli che descrive come tentativi di seminare discordia e ripete che il suo testo ha il sostegno di numerosi paesi, anche arabi. La bozza americana chiede, lo ricordiamo, un mandato di 2 anni fino alla fine del 2027 per un organismo di governo transitorio a Gaza, noto come il Consiglio per la Pace, presieduto da Trump, e l'autorizzazione per dare vita alla forza internazionale di stabilizzazione di 20.000 uomini che lavorerà al disarmo dei gruppi armati a Gaza e alla sicurezza. A differenza delle bozze precedenti, questa versione americana fa riferimento in una maniera un po' più esplicita ad un possibile futuro Stato palestinese, ma restano lacune importanti che la Russia, con la sua controproposta, dice di voler colmare con un approccio più equilibrato e più favorevole ai palestinesi.
Gli aggiornamenti in diretta con Michele Giorgio. In questi giorni si sono ricordati 10 anni della strage al Bataclan in Parigi. Insomma, quando si parla di vittime di terrorismo si pensa spesso ad attentati come questi, ad attentati avvenuti in Europa. Eppure oggi il 51% degli omicidi per terrorismo avvengono nella regione africana del Sahel, e questo è uno degli elementi che emerge nell'ultimo episodio del nostro podcast Il Mondo Là Fuori. Alan Krameri ha parlato dell'attuale crescita dei movimenti jihadisti in Africa con il giornalista basato a Nairobi, Freddy Del Curatolo. Ecco un estratto.
Da quel che dici, questi interessi economici di guadagno e di controllo di territorio prevalgono sugli aspetti, sì, ideologici di fondamentalismo.
È giusto, lo dicono anche le ricerche sia delle Nazioni Unite che di altre organizzazioni sulla sicurezza e sulla geopolitica. Ad esempio Jamaat Nusrat tra il Mali e il nord del Burkina cerca di mettere le mani proprio sulle miniere artigianali, ma anche sul traffico di bestiame, per dire l'estrazione dell'oro in Mali, quella illegale, solo quella illegale, genera qualcosa come 30 miliardi di dollari all'anno.
Caspita. Tutto questo si somma a quel che dicevi prima, che mi ha molto colpito, che oltre la metà delle persone uccise per terrorismo avviene proprio in questa regione, al mondo.
Al mondo.
Estremismo islamico in Africa, una questione di controllo economico. Questo è il titolo dell'episodio che trovate online sulle piattaforme per podcast, compreso il nostro sito e la nostra applicazione Play RSI, episodio naturalmente del nostro podcast Il Mondo Là Fuori. Con questa segnalazione è tutto, vi lascio allo sport.